Buon pomeriggio a tutti da Giancarlo Lavella. Questa è Non Solo Sport Anteprima, l'edizione del sabato. Tanto per differenziarci invece da quella del lunedì, che si chiama solo Non Solo Sport. Va bene, no? A parte i giochi di parole, tante cose da commentare in questo fine settimana, cose successe nei giorni scorsi. Su cui volevo subito chiamare ad un'analisi la redazione sportiva di Avvenire e Massimiliano Castellani. Buon pomeriggio Massimiliano.
Buon pomeriggio a voi.
Senti, fa scalpore innanzitutto questa condanna a 3 anni e mezzo di carcere di una delle bandiere del calcio tedesco e tra l'altro attuale presidente del Bayern Monaco, Uli Hoeneß. Una condanna a cui l'ex giocatore ha risposto: non faccio ricorso a questa sentenza e vado in carcere. Insomma, una reazione un po' atipica.
Forse atipica per noi italiani, per i tedeschi e per altre culture magari no. Diciamo che in Italia è difficilissimo che qualcuno, addirittura quando commette dei crimini, si dimetta dagli incarichi. In questo caso invece ci troviamo di fronte a una persona che accetta anche di buon grado, per difesa della sua dignità, anche l'ipotesi che sicuramente avverrà poi di finire in carcere dietro le sbarre.
Ecco, la Germania è un paese in cui anche per esempio un ministro si è dimesso perché dopo tanti anni era venuta fuori la notizia che lui aveva copiato un compito in classe in una maturità, quindi ecco, il dovere innanzitutto oserei dire, ma secondo te è eccessivo un comportamento del genere? In fondo c'è la possibilità poi di tornare sui propri passi, di restituire quanto non si è pagato e quindi tornare in qualche modo a vivere.
Ma guarda, io credo che dipenda, come ti dicevo prima, essenzialmente da un discorso di cultura. Esiste una cultura che si basa principalmente sull'etica e l'etica quindi impone che se commetti un errore abbastanza grave, no, da un punto di vista giudiziario, che è quella di aver evaso 27 milioni di euro, che è una cifra importantissima, soprattutto in un momento come questo in cui gran parte dell'Europa ha le famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese. Quindi credo che anche se un attimo in ritardo, comunque Hoeneß ha fatto una scelta di campo molto interessante che potrebbe veramente tracciare un segnale un po' per tantissimi personaggi, soprattutto per quelli che gravitano intorno al calcio, perché noi abbiamo avuto una serie infinita, Giancarlo, di presidenti di calcio che si sono macchiati di tutti i reati possibili e l'hanno sempre un po' fatta franca con gli indulti, con i ricorsi, con tutta una serie spesso anche di interventi politici. E ci troviamo, faccio un esempio per tutti, ma che non è nemmeno più clamoroso, nemmeno più grave: il presidente del Cagliari Cellino sta cercando di acquistare il Leeds in Inghilterra e gli inglesi gli hanno detto che loro non possono dare una società in mano, completamente in mano, a un presidente che ha delle pendenze giudiziarie nel paese di appartenenza, quindi non può entrare all'interno del sistema Premier League. Io non so se in Italia, se un presidente di calcio italiano arriva un acquirente straniero, magari con una serie di precedenti penali incredibili, non credo che esista un tipo di controllo da parte della federazione per dire no, tu non entri all'interno del nostro sistema se non sei una persona pulita.
Ecco, senza fare paragoni che forse non sono calzanti in questo momento, proprio per tornare nel nostro calcio, rischia di scomparire definitivamente una delle squadre, diciamo, più importanti, perché poi nel Bari, ecco, mi riferisco al Bari, hanno giocato giocatori importanti, ultimo dei quali Cassano. Il Bari, ecco, è stato dichiarato fallito e quindi se non succederà qualcosa non ci sarà più prossimamente nei nostri campionati.
Ci deve essere un intervento da parte di cordate, di personaggi che abbiano a cuore questa società storica che comunque, come dicevi tu, ha tirato fuori tantissimi campioni ed ha uno stadio tra l'altro che forse architettonicamente è il più bello degli stadi rifatti nei vari scempi che si sono perpetrati di Italia 90, lo stadio San Nicola, uno stadio da 60.000 posti progettato da Renzo Piano. Già questo ti fa capire appunto la situazione. C'è poi un'altra situazione sempre in Serie B molto grave, che è quella del Siena, che entro il 30 maggio rischia la stessa sorte se non verranno portati i documenti che attestano la possibilità di andare avanti al club del presidente Mezza Roma.
Ecco, come a dire, insomma, che la crisi colpisce anche, ma ce lo si aspettava, lo sport professionistico. Ecco, ti voglio spostare, ti voglio così indirizzare su un argomento completamente diverso, ma è doveroso perché sta per iniziare anche la stagione di Formula 1 con il Gran Premio di Australia. Si sono svolte le prove. Può essere la stagione del ritorno in grande della Ferrari?
Ma visto che dai segnali, diciamo, dalle anticipazioni si parla di una Formula 1 praticamente rivoluzionata, in cui conterà di più il cosiddetto manico piuttosto che la tecnologia, allora forse la Ferrari, avendo il pilota tecnicamente più bravo che Alonso, potrebbe essere l'anno, diciamo, della rivincita, visto appunto questo dominio costante della Red Bull, che con questa nuova Formula 1 potrebbe essere messo in discussione.
Ecco, ci sono novità sulle macchine, perché siamo abituati ogni anno a dover fare i conti con delle novità richieste ai costruttori o quant'altro, alle regole. Beh, insomma.
Sì, la novità, ti ripeto, è il discorso della minor tecnologia, degli assetti proprio delle auto, che vengono definiti esteticamente molto più brutti, ma che comunque dovrebbero essere sempre indirizzati verso l'aumento della sicurezza a bordo per i piloti. E poi c'è questo discorso che francamente me lo spiegheranno meglio domani, quando partirà la prima gara in Australia domattina alle 7, perché francamente non ho capito ancora bene com'è la gestione del carburante. L'unica cosa che ho capito è che chi sa andare, in questo caso mi dicono gli esperti che Alonso è uno che sa andare veramente in maniera razionale, tenere sempre un certo tipo di ritmo di guida e stando attento ai consumi, potrebbe essere notevolmente avvantaggiato.
Beh, guarda, il mio augurio è che ci si trovi di fronte a una stagione con dei gran premi innanzitutto sicuri per i piloti e poi spettacolari, nel senso che i sorpassi non avvengano solo nei pit stop, insomma, ecco.
Beh, questo diciamo che la spettacolarità dovrebbe guadagnarne appunto con questa nuova formula che si è prevista. Forse si perderà un pochino in velocità, perché come ti dicevo, per cercare di stare attenti ai consumi di carburante non ci saranno più probabilmente delle velocità da missile lanciato nello spazio, ma questo può essere anche comunque un fattore anche importante in vista anche proprio di quello che dicevi tu, di un aumento della sicurezza dei piloti.
Va bene, lo vedremo in un orario un po' particolare, come tu hai annunciato, alle 7 di mattina. Ci guarderemo questo primo Gran Premio del Mondiale di Formula 1. Grazie Massimiliano Castellani per essere stato con noi.
Grazie.
Salutiamo con Massimiliano tutta la redazione sportiva di Avvenire e salutiamo anche il nostro prossimo ospite, Don Leonardo Biancalani. Buon pomeriggio, Don Leonardo.
Buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori.
Ecco, entriamo un po' più all'interno invece delle vicende del calcio, la Serie A, le coppe, si perdono dei pezzi, almeno guardando dal punto di vista italiano, perché anche il Milan è uscito fuori. Una tra Fiorentina e Juventus dovrà uscire. Ecco, che cosa ci sta dicendo questa fase della stagione, secondo lei, Don Leonardo?
Ma ci sta dicendo che in Europa non siamo competitivi.
Anzi, scusa Don Leonardo, ti ho dato del lei, ma di solito ci diamo del tu, quindi sì, torno al tu, senz'altro è più
tranquillo.
Fraterno.
Tranquillo, ti ringrazio. Credo che ci sta dicendo che in Europa non siamo competitivi. Il Milan è 2 anni che non investe, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Balotelli, che doveva essere un campione, in realtà è un buon giocatore ma non è determinante. Lo stesso per quanto riguarda, tranne il Napoli, che nel girone di Champions, ricordo che era stato eliminato con 12 punti in un girone di ferro, anche con il Borussia Dortmund e l'Arsenal. La Juventus è stata deludente, la Fiorentina sta facendo bene, ma rischiamo di avere, sperando che il Napoli riesca a ribaltare un risultato non proprio eccezionale dell'andata, rischiamo di avere una squadra sola nei quarti di finale, e questo veramente è un bottino molto magro. Soprattutto lo voglio ricordare a livello di coefficiente UEFA, più siamo in basso e meno squadre possono partecipare alle competizioni europee, e questo credo che sia un controsenso del calcio italiano, che investe nel campionato e ahimè non investe nelle competizioni europee.
Tra l'altro un campionato che ha poco da dire, a meno che la Juventus non incorra in una serie di, insomma, di risultati poco brillanti, e sempre che poi le altre inseguitrici, la Roma in primis, facciano invece meglio.
Ma io credo che la Roma a questo punto di vista ha l'occasione della vita per poter non riaprire lo scudetto ma tenerlo, mantenere la fiammella in vita, giocando in casa con l'Udinese. La Juventus è distratta dalla Coppa e credo che Conte, anche dopo le polemiche interne, applicherà un massiccio turnover. Quindi o ne approfitta questa domenica o altrimenti la vedo molto dura.
Anche se, Don Leonardo, mi è sembrata, ecco, guardando le inseguitrici, una Roma molto, come dire, ormai tranquilla, soddisfatta di questo secondo posto che si limita, mi sembra, ad amministrare. E più intenzionato invece a risalire, mi sembra, il Napoli.
Ma sicuramente sì, però credo che la Roma, almeno l'ambiente giallorosso, proverà a dare la spinta fino all'ultimo. È vero che il secondo posto dovrebbe essere un risultato straordinario.
Beh, abbastanza, anche, non direi storico, ma insomma importante per i giallorossi, che da anni non riescono, no, ad arrivare a questi livelli.
Tu conosci però la piazza di Trigoria, il secondo posto sì,
lascia
bene,
sempre un po' d'amaro in bocca.
No, cerca sempre di andare a provare al primo. Ecco, quindi ricordo che ormai sono è da capello che la Roma non vince lo scudetto, quindi credo che, insomma, non credo che ce la faccia, però almeno l'ambiente proverà a spingere Gazzia perché ci provi fino alla fine.
Don Leonardo, questo campionato così poco battagliato, diciamo, potrebbe provocare delle ricadute positive in chiave nazionale? Lo ricordiamo per l'ennesima volta, ma questa è la stagione dei mondiali di calcio in Brasile. Mondiali che tra l'altro si giocheranno a temperature elevatissime, è stato inserito una sorta di time out anche nel calcio, proprio per consentire ai giocatori durante le partite, soprattutto quelle nei campi in Amazzonia, per consentire ai giocatori di dissetarsi, di riprendere fiato con non abituati a queste situazioni climatiche così eccezionali, così al limite. Ecco, ci potrebbe essere una ricaduta proprio per il fatto che tante energie psicofisiche non vengono consumate durante il campionato, potrebbero riversarsi invece in senso positivo poi su quelli che possono essere, su quelle che possono essere le prestazioni degli azzurri.
Credo che Prandelli abbia già i suoi uomini in testa, anche se manca ancora molto, e poi parliamoci chiaramente, ai mondiali devi portare gli uomini più in forma del momento e non di quelli che sono stati durante il campionato, quindi credo che tra l'inizio di maggio ne sapremo di più, quando terminerà il campionato e ci sarà poi l'epilogo della finale di Coppa Italia. Adesso i nomi sono tutti possibili e tutti non possibili. C'è stato anche lo stage della nazionale dove ci sono potuti mettere in mostra dei talenti che anche della Serie B. Vediamo, io penso che ancora è molto lunga la questione di Rio.
Senti, facendo un po' di totoconvocazioni, così divertendoci anche noi a fare i commissari tecnici, tu prevedi un ritorno clamoroso in maglia azzurra? Ti posso fare il nome di Totti, anche se è sempre più difficile perché le condizioni fisiche in questa fase non sono ottimali. Ti dico anche il nome di Cassano e alcuni altri che sono stati bandiera della nazionale, che sono stati messi momentaneamente da parte.
Ma guarda, su Totti dipenderà molto dai problemi fisici. Quindi come starà durante, appunto, tra maggio e giugno, la fase della convocazione. Cassano non credo, può darsi che il nome a sorpresa possa essere Luca Toni, che sta vivendo una seconda giovinezza. Ecco, forse potrebbe essere questo il nome a sorpresa, perché veramente personalmente mi sta stupendo sempre di più.
Il classico ariete da inserire casomai a 20 minuti, un quarto d'ora dalla fine, che ti può risolvere la partita, indubbiamente.
Quello che sblocca i risultati in difese chiuse. Ormai ormai il calcio è conosciuto tatticamente a livello internazionale. Toni ha la capacità di segnare, che credo che sia una bella capacità.
Bene, grazie Don Leonardo Biancalani, grazie e buona domenica a te, grazie per essere stato con noi a Non Solo Sport Anteprima. E in conclusione della trasmissione abbiamo ancora alcuni minuti, il nostro saluto cordiale al Teramo Calcio, al suo team manager Alessio Peroni. Buon pomeriggio dottor Peroni.
Salve, buon pomeriggio a voi.
Teramo Calcio, perché come tradizione è ospite una squadra della Lega Pro nella nostra trasmissione, sia il sabato che il lunedì, proprio per raccontare come queste compagini vivono il loro impegno non solo sul campo ma anche nel sociale. Ecco, qual è l'esperienza del Teramo? Una squadra che io saluto con particolare affetto perché io sono abruzzese di nascita, non proprio del Teramano, però quando insomma vedo un nome che mi ricorda la mia regione, insomma, ecco, l'emozione è forte.
Innanzitutto vi ringrazio, chiaramente portando i saluti del mio presidente Luciano Campitelli e dello staff dirigenziale. Veramente la Teramo Calcio comunque come società è molto attenta alle politiche sociali, perché comunque per noi lo sport, insomma, cerchiamo di non confinarlo nelle domeniche calcistiche, quindi magari fuori anche dai rettangoli di gioco, intervenendo appunto con degli impegni magari anche nelle scuole, quindi cercando un attimino di coinvolgere magari i più giovani, magari anche nell'attività non prettamente agonistica, magari far vivere lo sport anche come un momento di aggregazione, quindi una politica sociale, insomma, per avvicinare magari un po' il giovane studente piuttosto che lo sportivo, insomma, a questo mondo, insomma.
Perché come si diceva con altri colleghi, insomma, un ragazzo in più su un campo di calcio, su un campo da tennis, su un campo di basket, vuol dire un ragazzo in meno nelle strade, casomai, ecco, con i rischi che la cosa comporta, giusto?
E io assolutamente, quando posso, comunque noi siamo, come detto, cerchiamo di avvicinare magari anche con la squadra, cerchiamo comunque di vivere queste realtà, quindi spesso, insomma, anche settimanalmente ci richiamo comunque presso gli istituti scolastici piuttosto che anche nei diversi centri, come magari potrebbe essere, cioè, abbiamo fatto un importante accordo con il Centro Sportivo Italiano, che comunque oltre a noi è vicino anche ha fatto un importante partnership con l'Inter e il Milan, dove comunque anche settimanalmente anche lì ci richiamo nelle parrocchie per far vivere questi momenti di aggregazione per i giovani sportivi, perché comunque, ripeto, per me personalmente ma anche per il mio club lo sport, insomma, cerchiamo di far vivere, insomma, lo sport fuori, insomma, anche dalla domenica calcistica, perché comunque sì, il calcio è uno sport basato sui risultati, però comunque cerchiamo di impegnare anche i nostri tesserati, i nostri calciatori su queste attività che comunque sicuramente formano un po' lo studente, comunque il ragazzo, ma diventano importanti, insomma, per la crescita, perché comunque parliamo di una fascia di età di ragazzi adolescenziali che questa vicinanza comunque li aiuta sicuramente in un momento particolare della loro crescita.
Ecco, Alessio Peroni, tu hai citato il Centro Sportivo Italiano, colgo l'occasione per salutare gli amici del CSI, il presidente Achini, il portavoce Felice Alborghetti, proprio perché quest'anno, lo abbiamo già detto altre volte, il Centro Sportivo festeggia il suo 70° anno dalla fondazione, e quindi un anno particolare di festeggiamenti. C'è la Clericus Cup in corso, ma ci sarà soprattutto a giugno l'incontro di tutte le società aderenti al CSI con il Santo Padre, con Papa Francesco in piazza San Pietro. Ecco, Alessio Peroni, i giovani, la gioventù di Teramo, come risponde a questa chiamata della loro squadra preferita? Perché poi immagino siano loro i primi tifosi.
Allora, io questa partnership dallo scorso campionato con il presidente Angelo De Marcellis del Centro Sportivo Italiano Teramo, io l'ho avallata, e veramente per me è stata una partnership importante, perché chiaramente avevamo iniziato con la politica delle scuole, no? Quindi sì, magari anche settimanalmente legandoci presso gli istituti scolastici a far conoscere un po', vivere lo sport magari anche come forma, voglio dire, io portavo insieme a me, oltre ai calciatori, anche magari un medico, un nutrizionista che spiegava comunque sia l'importanza dell'attività fisica, no, anche nel periodo adolescenziale dei ragazzi. Poi ho avuto il piacere di conoscere il presidente del Centro Sport Italiano qui di Teramo, e da subito insomma abbiamo, vivendo anche la partnership che c'era stata, che hanno fatto comunque sia anche con delle società importanti come Inter e Milan, ho avuto il piacere di, e siamo comunque, Teramo è la prima realtà calcistica della regione Abruzzo ad avere questa partnership con il centro sportivo. L'ho fortemente voluta, avallata anche dal mio presidente Campitelli, perché comunque abbiamo visto che portando comunque gli atleti nelle parrocchie è anche un motivo in più comunque sia di far avvicinare, insomma, magari anche non solo gli studenti, ma anche magari ragazzi che praticano altre discipline, altre attività. Poi noi chiaramente non ci fermiamo a queste visite, perché poi durante le domeniche cerchiamo di coinvolgere insomma queste persone all'interno, invitandole comunque all'interno dello stadio per le partite casalinghe, quindi sono comunque sia ospiti sia i ragazzi del centro sportivo, ecco, sia i ragazzi.
Una partnership importante, insomma, basata su una condivisione di valori. Siamo in chiusura, ancora un minuto, Alessio Peroni, insieme per parlare invece di quanto la prima squadra sta facendo nel suo campionato, perché poi insomma l'aspetto agonistico è importante, e tu sai, se non lo sai te lo dico, che da oggi annovererete tra i vostri tifosi anche noi della Radio Vaticana. Ecco, come sta andando questa stagione?
Ah, questa stagione comunque è stata una stagione importante per noi, siamo il nostro traguardo comunque sia, lo stiamo raggiungendo, ci mancano pochi punti, perché comunque il primo traguardo per il Teramo era la salvezza, quindi tra qualche giornata penso che avremo l'aritmetica promozione, poi chiaramente una volta raggiunto questo traguardo magari il pensierino comunque magari ora che siamo primi in classifica in concertata Salernitana chiaramente potrebbe essere quello di mantenere il primato fino al termine del campionato, ma questo voglio dire è un secondo step, prima il primo obiettivo, il primo traguardo è quello di avere la matematica.
Sicuramente, allora il nostro in bocca al lupo al Teramo Calcio, salutiamo il team manager Alessio Peroni che è stato con noi, grazie Alessio, e un saluto a tutti voi che ci avete ascoltato, anche ai nostri ospiti precedenti Massimiliano Castellani e Don Leonardo Biancalani. Da Giancarlo Lavella una buona domenica e un grazie a tutti per l'attenzione.